Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Settimana dell'Unità Islamica in onore del Santo Profeta dell'Islam. Iran condanna fortemente la profanazione del Sacro Corano nei Paesi Bassi. Territori occupati, rapporto ONU su apartheid israeliano contro i palestinesi. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 28 settembre 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare uno speciale dedicato alla ricorrenza della Settimana dell'Unità Islamica, l'iniziativa promossa per la prima volta da parte della Repubblica Islamica dell'Iran in onore del nobile profeta dell'Islam Muhammad, la pace sia con lui e la sua immacolata famiglia. Grazie, a tra poco. Il calendario lunare islamico ci dice che siamo nel mese di Rabiul Awwal, in cui si festeggia l'anniversario della nascita del santo profeta dell'Islam Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia. Ma si celebra questa grande festività in due date. La prima, che ricade secondo la versione sunnita oggi, il prossimo 3 ottobre si festeggia l'anniversario della nascita dell'ultimo messaggero di Dio. Secondo fonti sciite, il periodo compreso tra queste due date è stato nominato la settimana dell'unità islamica per ribadire la fratellanza e la vicinanza tra gli sciiti e i sunniti. La figura del nobile profeta accomuna infatti i fedeli di tutte le correnti islamiche e rappresenta una solida base su cui fondare l'unità tra i musulmani. È stato l'Imam Khomeini, padre della Repubblica Islamica dell'Iran, che per la prima volta annunciò l'istituzione, questa l'iniziativa della Settimana dell'Unità Islamica, che iniziò ad essere festeggiata in Iran e attualmente celebrata in molti paesi islamici, sia da parte dei sunniti che degli sciiti. Radio Italia si congratula con tutti i musulmani del mondo per l'inizio della settimana dell'unità islamica. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Nasser Kanani, in una dichiarazione rilasciata ieri mercoledì, ha condannato l'ultimo atto di profanazione ai danni delle sacralità islamiche avvenuta ai Paesi Bassi in Olanda. Kanani ha invitato il governo olandese ad assumersi la responsabilità di prevenire le offese alle sacralità religiose di oltre 2 miliardi di musulmani in tutto il mondo, descrivendo inaccettabile la ripetizione di tali misure odiose col il pretesto della libertà di espressione. Sabato il capo del gruppo anti-islamico olandese di Pegida ha strappato le copie del Sacro Corano davanti alle ambasciate di Turchia, Indonesia e Pakistan nella città olandese di Aia. È stata l'ultima di una serie di atti di profanazione contro il libro sacro dei musulmani
avvenuti in Europa negli ultimi mesi. A questo proposito, lunedì il Ministero degli Esteri pakistano ha rilasciato una dichiarazione in cui ha condannato nei termini più forti l'ultimo atto insensato e profondamente offensivo di profanazione del Sacro Corano. È un atto deliberatamente provocatorio e islamofobico che ha ferito i sentimenti dei musulmani di tutto il mondo. Si legge nella Siamo in territori occupati dal 2022, la violenza dei coloni ebrei estremisti sotto la protezione del regime israeliano ha provocato la deportazione di oltre 1.100 palestinesi in Cisgiordania occupata. Il rapporto dell'ONU ha documentato circa tre attacchi al giorno legato ai coloni in Cisgiordania, la media giornaliera più alta da quando nel 2006 l'ONU ha iniziato a documentare la tendenza. La violenza ha completamente svuotato cinque comunità palestinesi in West Bank. Altri sei hanno visto andarsene la metà dei loro abitanti e sette ne hanno visto fuggire un quarto, dice sempre il rapporto del Palazzo di Vetro. Nello stesso periodo, 1.614 attacchi legati ai coloni sionisti hanno provocato vittime palestinesi o danni alle loro proprietà. Una media di 80 attacchi al mese, il numero più alto mai registrato dall'ONU da quando è iniziato il suo monitoraggio. Gli insediamenti illegittimi sionisti si espandono con il permesso del primo ministro Benjamin Netanyahu. I palestinesi affermano che la violenza da parte dei coloni ha raggiunto il culmine. Questo insieme all'impossibilità sempre dei palestinesi di ottenere autorizzazioni per costruire, alle demolizioni, agli sfratti, alle restrizioni del movimento e alla continua espansione degli insediamenti, crea un ambiente coercitivo che contribuisce allo spostamento che può equivalere a un trasferimento forzato, deportazione, una grave violazione della quarta convenzione di Ginevra. Il rapporto delle Nazioni Unite aggiunge che pastori palestinesi hanno bisogno di sostegno per il sostentamento, anche per nutrire e proteggere le loro mandrie, e di assistenza umanitaria per soddisfare i bisogni primari di ricovero, cibo, acqua, istruzione e assistenza sanitaria. Italia silenzio mediatico sul caso Eli Raisi, italo-palestinese imprigionato da Israele. Khaled El Raisi è un cittadino italiano che il 31 agosto scorso si trovava di ritorno dalle ferie come altri milioni di italiani in un'auto piena di valigie, con la moglie e il figlio di 4 anni. Era stato a trovare i suoi parenti che vivono nel campo profughi di Al-Azza, vicino a Betlemme, in Palestina occupata. Al confine con la Giordania, militari israeliani lo fermano e senza alcuna spiegazione lo ammettano, lo ammanettano. La moglie Francesca Antinucci viene lasciata sul confine senza soldi con un bambino piccolo, mentre il marito viene portato via. 30 giorni dopo, Khaled è ancora detenuto, senza nessun capo di accusa e senza che alle udienze davanti al giudice possa partecipare il suo avvocato. Una situazione che ricorda molto da vicino l'ingiustizia a cui è stato sottoposto per lungo tempo Patrick Zaki, con una sostanziale differenza. La politica e i giornali mainstream in Italia non ne stanno dicendo nulla sulla vicenda, facendo passare del tutto sotto silenzio, nonostante Khaled sia a tutti gli effetti un cittadino italiano. La mobilitazione dal basso è iniziata immediatamente appena la notizia si è diffusa. Gli studenti della Sapienza di Roma, università dove Khaled studia lingue e civiltà orientali, hanno organizzato incontri e proteste, immediata reazione anche da parte di Amnesty International, l'organizzazione per i diritti umani, ha attivato una campagna chiedendo alle autorità israeliane di scarcerarlo e a quelle italiane di agire per la liberazione del loro cittadino. Eppure dal governo italiano non è giunta una sola parola sulla vicenda. Non una dichiarazione da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non una parola del ministro degli esteri Antonio Tajani. Non una parola nemmeno dall'ambasciata italiana a Tel Aviv, che sul proprio canale social pubblica di tutto, dagli auguri per il Capodanno ebraico al bando del premio Rita Levi Montalcini, passando per il benvenuto a nuovi stagisti. Di tutto tranne un comunicato su ciò di cui dovrebbe primariamente occuparsi la tutela dei cittadini italiani nella nazione in cui opera. Le autorità italiane non hanno trovato nemmeno a fare da pungolo le solite testate progressiste del mainstream italiano, la Repubblica giornale che fece campagna incessante per la liberazione di Patrick Zaki, aggiornandoci su ogni notizia e offrendo al ricercatore egiziano il ruolo di editorialista sulla vicenda di Khaled El-Raisi, ha dedicato un unico articolo per comunicare l'arresto, tra l'altro con 2 settimane di ritardo sul fatto, un silenzio condiviso da tutti gli altri giornaloni. Ad ogni modo, per il prossimo 30 settembre è fissata una nuova udienza in tribunale per Khaled. Il giudice potrebbe decidere in modo del tutto arbitrario, come accade nelle dittature, di liberarlo oppure di prolungare la sua detenzione senza formulare nessuna accusa.
La settimana dell'unità islamica. Amici, in occasione della settimana dell'unità dell'Umma islamica, vi proponiamo questo speciale dedicato a tutti i musulmani del mondo, alla grande Umma islamica. Restate con noi. Quando il sole della profezia cominciò a splendere nel cielo della Mecca, nessuno poteva pensare che questo messaggero di Dio potesse così illuminare interi continenti, risvegliando miliardi di persone nel mondo e lungo la storia dell'umanità. Muhammad, l'ultimo messaggero divino, recitando i versetti del Sacro Corano, ha invitato l'uomo di tutti i tempi e luoghi a conoscere e contemplare il Dio unico per tutti gli uomini, scavalcando le differenze di razza, etnie e di ogni altra natura. Il profeta Muhammad ha unito tutti i musulmani sotto la bandiera luminosa di Tawhid, o l'unicità del Signore. Un simbolo universale, questo, che unisce non solo tutti i musulmani, ma intera comunità universale di coloro che seguono la fede abramatica, il monoteismo per eccellenza. Questi giorni si celebra la ricorrenza della nascita del profeta Muhammad, la pace sia con lui, e tale occasione rappresenta una grande opportunità per i musulmani del mondo, in quanto il profeta è la fonte principale dell'unità islamica contro ogni settarismo, razzismo e nazionalismo al fuori dell'Islam. Infatti, il giorno 17 del mese lunare arabo di Rajabul Awwal coincide con l'anniversario della nascita del profeta Muhammad, secondo la tradizione sciita. Il giorno 12 dello stesso mese, invece, è considerato come il giorno della nascita del profeta in base alla versione sunnita. Il periodo compreso tra queste due date è stato nominato simbolicamente come Settimana dell'Unità Islamica per rafforzare l'unità e la fratellanza tra le diverse correnti del mondo islamico, basando tale unità proprio sulla figura del profeta dell'Islam, rispettato e considerato come fondamentale da tutti i musulmani, senza alcuna eccezione. L'imam Khomeini che per la prima volta annunciò l'istituzione della Settimana dell'Unità Islamica, che per prima iniziò ad essere festeggiata in Iran ed attualmente viene celebrata in molti paesi islamici, sia dai sunniti che dagli sciiti. L'imam Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica dell'Iran, si è sempre battuto per unire i musulmani. Lui era un musulmano sciita che credeva fermamente nell'unità dell'intera comunità islamica, a prescindere dalle varie tendenze religiose presenti all'interno dell'Islam, un'unità necessaria per lottare contro gli imperialisti e i nemici dell'Islam. A testimonianza della storia della rivoluzione islamica, guidata dall'imam Khomeini, vediamo che lui aveva sempre evitato qualsiasi azione che potesse in qualche modo spezzare le linee dei musulmani e portare così allo sfruttamento e al dominio dei poteri egemonici sul mondo islamico. Attraverso le sue attività e i decreti giuridici, il sostegno alla Settimana dell'Unità del Mondo Islamico e ai suoi ripetuti messaggi, egli aveva indicato i metodi da applicare per giungere all'unità tra sciiti e sunniti e negli anni in cui ricoprì il ruolo istituzionale di guida suprema, si oppose a ogni movimento che potesse sfociare nella disputa tra queste due grandi correnti dell'Islam. Tutto ciò che ha una valenza particolare soprattutto in questo periodo storico, caratterizzato da guerre settarie evolute e create dai nemici dell'Islam, nei paesi islamici, guerre che servono a indebolire i popoli e i governi della nazione musulmana. Le unici a beneficiare della guerra civile islamica sono i divoratori del mondo, coloro che in realtà rappresentano i padroni del potere e del denaro, e che hanno asservito certi governi ed alcune cosiddette superpotenze. Lo stesso Imam Khomeini, riguardo all'importanza della fratellanza tra musulmani e il ruolo del colonialismo nel mondo islamico, disse: «I musulmani non debbono consentire ai poteri prepotenti del mondo di servirsi dei loro mezzi e delle loro risorse al fine di attaccare altri paesi islamici. È fonte di grave biasimo e vergogna il fatto che consentano ai colonialisti di infiltrarsi nei servizi segreti e negli apparati militari dei musulmani. Il popolo musulmano deve essere allerta circa il pericolo rappresentato da alcuni ipocriti e vassalli dell'imperialismo mondiale e non deve guardare con distacco ed indifferenza alla liquidazione dell'Islam e alla devastazione delle proprie risorse. Il progetto delle grandi potenze e dei loro alleati nei paesi islamici è quello di porre i popoli musulmani uno contro l'altro, dividere la comunità dei credenti a cui Dio donò spirito di fratellanza e identificarli attraverso i nomi delle loro etnie e delle loro confessioni, ovvero sciiti, sunniti ed eccetera, fino a renderli nemici gli uni degli altri. Questo è l'esatto contrario della via dell'Islam e del Sacro Corano, ha detto l'imam Khomeini. La fratellanza tra musulmani e tra i popoli del mondo è l'unica seria alternativa all'attuale ordine mondiale, basato sulle prevaricazioni, sull'odio, sul trionfo delle armi, sulla saggezza e sulla giustizia.
Era Tarana, Dangi Kurdi, Komari Islami, Iran.